In Serbia questa mattina, dopo un lungo colloquio con il presidente Aleksandar Vučić, si è dimesso Miloš Vučević. Le dimissioni sono giunte in seguito a mesi di proteste che erano iniziate con il crollo alla stazione di Novi Sad lo scorso 1 novembre, che aveva causato 15 morti. Parlando ai giornalisti, Vučević ha detto di aver deciso di lasciare la guida del governo per la situazione di alta tensione sociale creatasi nel paese negli ultimi mesi, con proteste generalizzate, incidenti, blocchi stradali, aggressioni. L'ultima in ordine di tempo, aggiunto, ieri sera a Novi Sad, dove una giovane studentessa è stata aggredita e ferita. Noi ne parliamo con Massimo Moratti da Belgrado, dell'Osservatorio Balcani e Caucaso. Ciao Massimo, bentornato su Radio Onda d'Urto.
Grazie, grazie a voi e saluto a tutti.
E anche con Giorgio Fruscione, che si occupa di Balcani, è ricercatore dell'ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale. Ciao Giorgio, bentornato anche a te.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, iniziando con te Massimo, volevamo chiederti la cronaca delle ultime ore e come mai è giunta proprio oggi questa decisione, le dimissioni del primo ministro Miloš Vučević.
Certamente, allora più che ultime ore io riprenderei quello che è successo nell'ultimo mese o 2 mesi, perché le facoltà qui sono state occupate già da novembre-dicembre in seguito al crollo della stazione. Ci sono state proteste di massa che sorprendentemente non sono state raccolte dai media internazionali, perché già a dicembre abbiamo avuto 100.000 persone in strada a Belgrado, a Slavia. Poi ci abbiamo avuto dei grossi numeri con le proteste dei giorni successivi, 30-50.000 persone ogni giorno, anche durante le giornate feriali. Il tutto poi è scalato venerdì scorso, quando è stato indetto una sorta di sciopero generale, che ha portato in piazza circa 50.000 persone, 55.000 persone a Belgrado, ma anche persone a Novi Sad, a Kragujevac e a Niš. Per cui la protesta si è accelerata e ieri è stato indetto un blocco di 24 ore dell'autocomando, un famoso incrocio a Belgrado che appunto è una sorta di snodo nevralgico per il traffico. 24 ore di blocco con le persone che hanno fatto camping praticamente e hanno bloccato il traffico. Ieri sera il presidente Vučić, il primo ministro Vučević e la presidente del Parlamento Brnabić si sono rivolte alla nazione dicendo di aver capito il messaggio degli studenti, di essere pronti al dialogo, di essere pronti a perdonare coloro che erano sotto processo e che ci sarebbe stata una ricostruzione del governo, quindi un rimpasto del 50% dei ministri. Le cose sono accelerate ulteriormente perché durante la notte ci sono state delle aggressioni a degli studenti a Novi Sad, una delle quali particolarmente seria con mazzi da baseball, e questa mattina una dietro l'altra sono arrivate le dimissioni del primo ministro Vučević e appunto del sindaco di Novi Sad, Juric, che si sono presi le responsabilità di queste aggressioni.
Giorgio, per completare quanto detto da Massimo, ti vorrei chiedere chi era Miloš Vučević e soprattutto anche che rapporto aveva con il presidente, con Aleksandar Vučić, e cosa significano magari queste dimissioni.
Miloš Vučević ricopriva la carica di primo ministro da un anno, forse poco meno, era stato precedentemente sindaco di Novi Sad, che è appunto il luogo della tragedia, quindi c'era anche un legame personale dietro appunto alla tragedia di Novi Sad e oltre che una responsabilità politica, perché dopo il secondo mandato vinto da Aleksandar Vučić come Presidente della Repubblica, Miloš Vučević era diventato anche il Presidente del Partito Progressista Serbo. Quindi l'annuncio delle dimissioni da Primo Ministro sono sicuramente una notizia molto importante. Stavo cercando di ricordare quando è stata l'ultima volta che un Premier serbo abbia rassegnato le proprie dimissioni. Non credo che questo sia avvenuto da quando non c'è più la Jugoslavia, e quindi sicuramente una notizia di grande portata, anche se va sicuramente inserita in quella che probabilmente è una strategia del regime di Vučić, di andare in un modo o nell'altro a nuove elezioni, che è un po' la comfort zone di questo regime, poiché Vučić ha sempre vinto le elezioni con percentuali uniche in Europa, e probabilmente questa è la sua strategia: far cadere il governo e arrivare a delle nuove nomine sostenute dal voto popolare.
Tornando con Massimo Moratti, volevo chiederti che cosa si dice a Belgrado in queste ore. Insomma, è successo questa mattina le dimissioni del primo ministro Miloš Vučević. Che cosa succederà ora al governo della Serbia?
Bisognerà capire, appunto, come ha detto Giorgio, sì, potrebbero esserci delle nuove elezioni, potrebbe essere la strategia di Vučić, ma attenzione che l'opposizione non ci sta. L'opposizione ha detto ieri che non parteciperanno alla sessione del Parlamento che è stata annunciata ieri sera e in cui si cercava il dialogo. E credo che l'esperienza delle elezioni del 2013, del 2023, ampiamente contestate e appunto con grosse irregolarità riscontrate anche dagli osservatori internazionali, siano una lezione per tutti, per cui la linea dell'opposizione a questo punto è di avere un governo di transizione che faccia pulizia per quanto riguarda le elezioni, le liste elettorali, metta in ordine un po' le cose e poi andare a elezioni. Quindi è questa la richiesta. Bisogna capire se il rimpasto annunciato da Vučić possa essere una mossa in questa direzione oppure una mossa per evitare un governo di transizione.
Giorgio Fruscione, anche tu sei esperto naturalmente di Serbia, ti ci recchi molto spesso, ci hai vissuto. Secondo te, volevo chiederti che cosa ci dicono queste dimissioni sulla Serbia di oggi e anche tutte queste manifestazioni che ci sono state degli ultimi mesi rappresentano anche un risveglio della società civile?
In realtà il risveglio va avanti da diversi anni. Abbraccio, mi sento sicuro di dire che dal 2016-2017 ogni anno c'è stata una qualche forma di protesta, per non dire mobilitazione di massa, per diversi motivi, guardandole oggi, mettendole tutte insieme, si può dire che ci sia stata una intensità crescente in queste manifestazioni, perché probabilmente è stata crescente lo scandalo che hanno suscitato. Andando a braccio, negli ultimi 5 anni, nel 2020 il Parlamento venne assaltato perché il governo veniva ritenuto responsabile di diffondere bugie e di prendersi gioco dei cittadini mentre chiedeva loro di rimanere in casa in uno dei più serrati lockdown d'Europa. L'anno successivo, a cavallo tra il 2021 e il 2022, iniziarono le prime proteste ecologiche contro lo sfruttamento del litio e questo progetto venne stoppato dalle autorità perché temevano appunto la piazza. Il progetto è poi ripreso nel 2024 e sono riprese manifestazioni anche in questo caso oceaniche. Nel 2023 tutti ricorderemo le terribili sparatorie di maggio in cui morirono 19 persone, tra cui 9 bambini della scuola Ribnikar. Ne nacque una protesta che settimanalmente portò per le strade di Belgrado, ma non solo, centinaia di migliaia di cittadini con uno slogan tanto semplice quanto inequivocabile: la Serbia contro la violenza. Questa divenne anche la base per una coalizione dell'opposizione che tuttavia alle elezioni di dicembre 2023 non vinse. Ora arriviamo a questo nuovo episodio di nuova insoddisfazione, legittima insoddisfazione per un episodio così grave, ora probabilmente consapevoli degli errori del passato, ovvero del continuare a ricorrere alle elezioni, la piazza non si accontenterà di tornare al voto, ma probabilmente esigerà un governo di transizione fatto di esperti e figure non legate al partito di governo.
Massimo, tu vivi a Belgrado da diverso tempo e volevo chiederti se si sente aria di cambiamento, se si è respirato qualcosa di nuovo anche nei giorni e nei mesi di queste manifestazioni che hanno portato, come abbiamo raccontato, alle dimissioni di Miloš Vučević, primo ministro.
si vive ogni giorno praticamente, perché a parte le manifestazioni e con i numeri che abbiamo dato prima, ogni giorno gli studenti della facoltà di diritto bloccano gli incroci delle strade principali qui per 15 minuti e fanno 15 minuti di silenzio in memoria appunto delle 15 vittime di Novi Sad. Quindi ed è appunto in queste occasioni che sono accaduti una serie di incidenti alquanto gravi. E quindi la città lo vede, lo sente e molti sono ancora appunto un po' perplessi, alcuni diffidenti perché la narrazione, la storia che il governo spinge è che ci stiamo assistendo a una rivoluzione colorata, quindi si menzionano poteri forti che dall'esterno della Serbia stanno operando contro la Serbia, ma alla fine insomma questa è una storia che sta diventando un po' trita e ritrita ed c'è sempre meno gente che appunto ci crede, però serve senz'altro questa versione per ricompattare i sostenitori del partito dell'SNS e della maggioranza di governo.
Giorgio, torniamo da te per un'ultima domanda. Volevo chiederti qual è, in pochissime parole, quello che dobbiamo sapere a proposito di quello che è successo di queste dimissioni e legate appunto alla Serbia di oggi, quello che tu ripeterai tante volte alle televisioni, ai giornali, alle radio che ti intervisteranno in questa giornata.
Quello che ho detto poco fa, il governo di Vučić sembra all'angolo per un motivo tanto semplice quanto, come dire, per nulla scontato. Vuole provare a portare di nuovo il paese a elezioni. Quello che hanno di nuovo queste proteste, infatti, è che l'opposizione, che è molto eterogenea e come dire, non raggruppabile in un'unica coalizione, non ha sin qui preso le redini della protesta, sebbene alcuni leader partecipino ai vari cortei. L'anima della protesta sono gli studenti hanno formato dei plenum e questi plenum vogliono avere un ruolo nella nomina di ministri, di esperti. Quindi al momento l'opposizione non ha un ruolo attivo. Se lo avesse avuto, probabilmente il governo di Vučić avrebbe avuto mano facile nel manipolare questo malcontento, indire nuove elezioni, trionfare contro un'opposizione che al netto di tutto rimane sempre molto eterogenea, molto frammentata e quindi riconfermare il proprio potere. La cittadinanza, gli studenti in primis, sembrano aver capito questa dinamica del regime serbo, sembrano volerla respingere e non credo appunto che si accontenteranno qualora il paese torni per l'ennesima volta al voto per riconfermare in un'elezione sempre contraddistinta da brogli l'autoritarismo di Aleksandar Vučić.
Massimo Moratti, anche per te, arrivando alle conclusioni, che cosa dobbiamo ritenere? Qual è il messaggio che ci mandi da Belgrado a proposito di questa giornata?
Di stare rimanere sintonizzati su questi canali perché i cambiamenti avvengono molto molto rapidamente, non ci riesce a starci dietro. Una cosa molto interessante è che appunto è il silenzio delle istituzioni europee, ma è anche una sorta di paradosso perché il motivo per cui gli studenti protestano è per lo Stato di diritto, contro la corruzione, per il rispetto della legge, quindi i valori fondamentali dell'Unione Europea. Ma qui l'Unione Europea viene spesso associata con il supporto dato al governo e soprattutto la questione del litio ha ampliato ancora questo divario, per cui c'è una sorta di impasse, una situazione che potrebbe essere simile a quella georgiana, solo che l'Unione Europea qui non riesce più ad attirare e a mobilitare le persone.
È stato con noi Massimo Moratti da Belgrado dell'Osservatorio Balcani e Caucaso. Grazie ancora per questa intervista. E
Prego, grazie a voi.
ringraziamo anche Giorgio Fruscione, ricercatore dell'ISPI, l'Istituto Studi Politica Internazionale. Ciao Giorgio, grazie.
Grazie a voi e grazie per l'attenzione che date alla regione.